yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.
Ben ritrovati su Yesterday Papers, sono Federico Giusti. Oggi parliamo di due argomenti, parliamo di restrizioni della non concorrenza e parliamo poi di detassare i salari. Allora, il primo argomento è un argomento ignoto a gran parte dell'opinione pubblica italiana e accade ovviamente negli Stati Uniti, ma non solo negli Stati Uniti, anche in altri paesi dove trionfa il libero mercato. Recentemente sono state sanzionate alcune società multinazionali statunitense che avevano imposto all'atto, al momento di siglare un contratto di lavoro, delle restrizioni di non concorrenza ai lavoratori. Cioè, che cosa vogliamo dire? Gli è stato impedito all'atto di stipulare un contratto di cercare o semplicemente di accettare un lavoro diverso o anche di gestire qualche attività con società concorrenti nel futuro. Dopo la fine del rapporto di lavoro, il lavoratore non può andare a lavorare con aziende o avere con queste aziende una forma di collaborazione perché sono concorrenti con il datore di lavoro con cui aveva stipulato il contratto. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una sorta di contratto a vita che ricorda anche un obbligo di fedeltà aziendale assoluta che, spinto alle estreme conseguenze, determina, a nostro avviso, una sorta di schiavitù della forza lavoro. Possiamo anche dirlo in altre parole e possiamo dire che insieme al contratto l'obbligo di non lavorare in futuro per un'azienda concorrente preclude al singolo la possibilità di un miglioramento delle condizioni salariali, un contratto migliore. Il lavoratore diventa una sorta di proprietà del suo padrone che potrà deciderne anche il futuro a proprio piacimento. Queste norme negli Stati Uniti sono state molto criticate e oggi sembra siano soggette anche ad una profonda revisione. Ma oggi chi esulta per queste sanzioni imposte al principio di non concorrenza per anni ha ignorato il problema. Anzi, poi c'è anche chi ha invocato una sorta di obbligo morale del dipendente verso la sua azienda, per cui la tacita accettazione dei bassi salari, dei ritmi pressanti, delle condizioni lavorative precarie preclude la possibilità di un futuro migliore. Secondo noi non si tratta di concorrenza sleale, ma di ben altro. A pensarci bene, si capisce come il mercato e la libera concorrenza siano in realtà degli slogan dietro ai quali si cela ben altra realtà. C'è un potere assoluto datoriale sulla forza lavoro e un'assenza di una legislazione giuslavorista che assicuri delle effettive tutele. E queste regole, come questo principio della non concorrenza, vengono a cadere o entrano in crisi quando non servono più, perché sono cambiate le necessità per il sistema produttivo. E proprio in un periodo in cui c'è un'opera di riconversione energetica, un processo di ristrutturazione capitalista, l'assenza di una forza lavoro specializzata e comunque già formata, l'impossibilità di utilizzarla in aziende magari cosiddette green del nuovo corso tecnologico capitalista, ha fatto sì che anche sul piano della giustizia si cominciasse a mettere in discussione questo tipo di principio. Certo, rimane il fatto della gravità assoluta di questo principio, e di questa pratica che dispone a proprio piacimento da parte delle associazioni datoriali della vita e del futuro della forza lavoro. Ma vorremmo anche riflettere su un secondo aspetto che ci sembra invece piuttosto rilevante, che è quel legato alla proposta del governo Meloni di detassare gli aumenti dei rinnovi contrattuali. Noi sappiamo che il potere di acquisto è in una situazione veramente preoccupante. Il salario medio in Italia è di circa 37.000 euro lordi, quello medio dei paesi OCSE è su 39.000. I salari lordi degli italiani sono tassati del 29% e la media europea è invece poco sopra il 25%. La domanda che sorge spontanea è: allora in Italia i salari sono tassati di più che in Europa? Ma fra i paesi OCSE ve ne sono ben 18 che presentano tassazioni di salario maggiori di quelli italiani. E il vero problema quindi potrebbe essere altro, cioè in questi 30 anni il potere di acquisto è stato in continua erosione, dal 2008 ad oggi abbiamo perso il 12%, chi dice il 13%, e la tassazione a carico delle imprese include anche dei costi amministrativi, i costi bancari, i servizi del consulente del lavoro che prepara le buste paga e offre consulenza all'ufficio personale. E allora, se i datori di lavoro pagano troppo tasse, si tratta di comprendere quali voci tagliare senza scaricare l'onere sulla fiscalità generale. Non si capisce perché il sistema finanziario e i profitti di impresa debbano uscire indenni da eventuali tagli e sacrifici che invece potrebbero essere esclusivamente scaricati sulla fiscalità generale, determinando tagli allo Stato sociale, alla sanità e all'istruzione. Tenete conto anche delle disparità che ci sono, delle disuguaglianze crescenti nel mondo produttivo italiano. Tra i lavoratori dipendenti abbiamo circa il 67% che risulta al di sotto della media del reddito annuo lordo italiano, e tra i lavoratori autonomi quasi il 35% ha dichiarato un reddito minore alla media italiana. E l'80% dei pensionati percepisce un reddito sotto la media. Questo vuol dire che in Italia ci sono delle disparità e delle disuguaglianze crescenti. Un sistema fiscale che favorisce i lavoratori autonomi, e per lavoratori autonomi intendiamo anche la molteplicità del mondo degli autonomi. Cioè, noi la nostra critica non è rivolta alle piccole partite IVA, ma è rivolta praticamente anche a chi invece ha un margine di affari decisamente maggiore. Sono cresciute le disuguaglianze, sono cresciute le disuguaglianze economiche e quelle salariali, ma ci sono anche profonde differenze fra nord e sud e anche le questioni di genere, perché gran parte delle donne oggi ha il part-time involontario e in futuro avrà delle pensioni da fame. Allora, gli stipendi reali, se consideriamo l'inflazione e il potere di acquisto, sono scesi in questi anni in maniera vertiginosa in alcuni paesi. Il 23% in Grecia, dopo quell'operazione che fece il Fondo Monetario Internazionale e l'Unione Europea, dell'11% in Croazia, ma del 4-5% in Portogallo, in Spagna, e invece sono risultate stabili in paesi come la Gran Bretagna, la Finlandia e il Belgio, e sono addirittura cresciuti in Germania e in Francia. Allora, la domanda che dobbiamo porci e dobbiamo porre soprattutto alle organizzazioni sindacali rappresentative e non, se è accettabile una logica come quella proposta dal governo Meloni, che dice: permetto il rinnovo dei contratti nazionali e tutti quei soldi in più che arriveranno in busta paga saranno defiscalizzati. Su quei soldi le aziende non pagheranno le tasse. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che a pagare saranno ancora una volta le strutture pubbliche, sarà il bilancio dello Stato e sarà ancora una volta il welfare. Crediamo che questa logica poi porti inevitabilmente a un rafforzamento della contrattazione di secondo livello a discapito del primo, e nella contrattazione di secondo livello gli aumenti salariali sono spesso e volentieri merce di scambio con un aumento della produttività, dei ritmi e dei tempi di lavoro. Se bisogna intervenire per ridurre le tasse sui salari e sulle pensioni, bisogna sicuramente tenere d'occhio che la merce di scambio non può essere e non potrà essere l'impoverimento e l'abbattimento del welfare. Un saluto a tutti e a tutte da Federico Giusti e ancora su Yesterday Papers.
Who wants yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers. La notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.